Ecco, penso che dopo la preghiera di oggi non ci sia moltissimo da aggiungere sul tema Gesù salva, perché abbiamo veramente toccato con mano, abbiamo sperimentato che cos'è l'amore di Dio. Però mi ero preparata alcune cose e quindi ve le dico ugualmente. È un tema questo qui della salvezza, mi sono preparata un po' nel senso che ho riflettuto e quando si chiedono di fare così un piccolo insegnamento, è sempre un momento per me d'approfondimento. Cosa vuol dire Gesù che salva? Allora, in genere, ecco, pensiamo a Gesù che salva, e lo sappiamo, cioè è proprio vero, Gesù che salva dal peccato. Lo dice, anzi non lo dico io, lo dice proprio l'angelo quando annuncia, al momento dell'annunciazione, e dice proprio... Essa partorirà un figlio e tu lo chiamerai Gesù, non lo dice a Giuseppe. Egli infatti salverà il suo popolo dai suoi peccati. Quindi pensiamo immediatamente a questo, Gesù che salva, ci perdona dai peccati e ci porta in cielo. Però la pienezza della salvezza di Dio è molto più di questo, cioè la salvezza è una salvezza che noi già in maniera molto concreta dobbiamo riconoscere nella nostra vita, perché diciamo, parlare del perdono dei peccati potrebbe un po' sfuggirci quanto invece è concreta questa salvezza del Signore. Non è una salvezza che riguarda solamente il futuro, non è una salvezza che riguarda solo la vita eterna, ma è una salvezza che riguarda il presente, è la salvezza della sua presenza in mezzo a noi. Oggi stessa abbiamo invocato tanto il nome di Gesù e chiunque invoca il nome di Gesù sarà salvato, questo dice la Scrittura, quindi questo è il nome che salva, Gesù è colui che salva. Allora, che cosa ho fatto io in questo tempo in cui ho cercato di prepararmi un pochino a questa catechesi? Sono andata da tante persone e per non sapere niente ho chiesto a ognuno, ma a te da che cosa ti salva Gesù? E ho avuto tantissime risposte, guardate, e le ho messe insieme, così quello che vi dirò non è il mio, ma è tutto quello che ho messo insieme in questo tempo. E in queste risposte io ho riconosciuto molti aspetti che mi riguardavano e quindi ho pensato che in queste risposte ci possa essere qualche cosa che riguarda l'uno o l'altro di voi, quindi può darsi che qualcuno sia toccato in un punto o che sia toccato in un altro. Allora, da che cosa ci salva Gesù? Ci salva dal peccato. Però il peccato, che voi avrete avuto già l'insegnamento sul peccato recentemente, insomma nel seminario di Vita Nuova, è qualcosa di obbrobrioso, ma spesse volte non riusciamo a renderci conto di quanto sia brutto se non dai suoi effetti. Di fatto sono gli effetti del peccato che noi tocchiamo con mano. E sono gli effetti del peccato in cui noi possiamo veramente vedere la salvezza del Signore, perché è in questi effetti che noi vediamo come Lui opera. Allora io vi dico un po' delle risposte che ho avuto. Allora il Signore ci salva dalla solitudine, ha detto qualcuno. Ed è molto vero questo, perché Gesù dice «Io sono con voi tutti i giorni fino alla fine del mondo». E la solitudine è sempre una solitudine che viene dal peccato. Perché? Perché l'amore è comunione, il peccato è divisione e la divisione crea solitudine. Quindi solitudine, isolamento. Un altro mi ha detto, sai, a me il Signore mi ha salvato dalla paura del tempo che passa. E come è vero, perché Lui è l'Eterno. Quindi è questo timore del tempo che passa, anche questo qui, viene dalla nostra fragilità e dal nostro peccato. Perché invece a sapere che noi siamo nati per l'eternità e che viviamo nell'eternità è qualcosa che ci consente di dare lode a Dio e di vivere nella grazia di Dio. Qualcuno mi ha detto che Gesù salva dai sensi di colpa e dai rimpianti. È come vero anche qui, Lui viene a guarire la nostra anima e guarisce il nostro passato, perché Lui è il Signore del passato, del presente e del futuro. È per questo che Lui può veramente guarire ogni rimpianto della nostra vita, tutto ciò che avremmo voluto fare, che noi possiamo mettere nelle Sue mani, perché Lui è il nostro futuro. Qualcuno mi ha detto, sai, il Signore salva dalla confusione. Mi è sembrato molto bello questo, che la confusione dipende dal fatto, la confusione, dice anche il Salmo, guardate a Lui e sarete raggianti, non saranno confusi i vostri volti, perché Lui è luce, è chiarezza, Lui è verità e soprattutto Lui è sapienza. E poiché Lui è sapienza, può salvare la nostra confusione, che è una mancanza di consapevolezza, è una mancanza di discernimento, è una nostra povertà umana. Alcuni di noi sono veramente confusi nella propria vita, non sanno come si devono muovere. E di nuovo questa confusione è sempre un frutto del peccato. Pensate alla confusione delle lingue a Babele, c'è stato un grande peccato di superbia, l'effetto è stato una confusione. Poi ancora qualcuno mi ha detto, sai, il Signore mi ha liberato e libera dalla depressione. E come è vero questo? Perché? Perché Gesù è speranza. Lui è la speranza che non delude, Lui è la nostra speranza. Quindi come noi possiamo invocare il nome di Gesù che è la nostra speranza, da Lui riceviamo qualunque guarigione, la salvezza da ciò che invece è disperazione, il contrario della speranza. E così il Signore allo stesso modo salva dall'ansietà e dalla insicurezza, salva da tutte le angosce. Dice il Salmo 33, ho cercato il Signore e mi ha risposto e da ogni timore mi ha liberato. Guardate a Lui e sarete raggianti, non saranno confusi i vostri volti. Questo povero grida e il Signore lo ascolta, lo libera da tutte le sue angosce. L'angelo del Signore si accampa attorno a quelli che lo temono e li salva. Quindi l'angoscia che veramente viene dalla poca speranza, che viene dal non vedere un futuro e che spesse volte è nel nostro fondo di peccato di avere poca fiducia in Dio, questo è il risultato. Può essere veramente guarita dalla mano del Signore che è Lui la nostra speranza e ci salva e ci libera da tutte le angosce, da tutte le angosce. Qualcuno ancora mi ha detto, guarda che il Signore a me ha salvato la mia vita dalla mancanza di scopo, dall'avere, da sapere qual è il significato della mia vita, e dalla difficoltà di cambiare, cioè dal fatto che sono sempre in una abitudine e continuo ad andare avanti senza sapere dove vado. E questo Gesù veramente lo può fare perché Gesù dice... Io sono la via, la verità e la vita. Quindi è Lui la via, cioè Lui che veramente può dare la direzione alla nostra vita. Lui ci può salvare perché è la nostra meta, perché Lui è il principio e la fine. Quindi una vita che è incamminata nel Signore ha una direzione e la direzione è Lui che è la nostra meta, è l'Amen, è il compimento. Ma è anche il fondamento, perché a volte veramente, non ce l'ho nella mia lista, ma mi sta venendo in mente, a volte possiamo soffrire per mancanza di radici, per mancanza di fondamento, perché non sappiamo dove siamo appoggiati. Invece Lui veramente è la roccia, e la roccia è il nostro fondamento su cui noi possiamo appoggiarci. E di nuovo questa mancanza di scopo fa parte un po' della confusione della nostra vita, del fatto che la nostra vita spesse volte non sta centrata nel Signore, che è un aspetto di poca fiducia in Lui, un aspetto di peccato. Poi ci sono, il Signore ci può salvare da tante altre cose, nel concreto, cioè proprio nella nostra vita. Il Signore ci salva dalla sfiducia che possiamo avere negli altri, per esempio, dai rapporti con gli altri, da relazioni che sono caratterizzate dalla paura, sono caratterizzate dal sospetto, sono caratterizzate dalla sfiducia, sono caratterizzate dal timore di quello che gli altri possono pensare di noi, per esempio. Questo non è un aspetto secondario della nostra vita. A volte quello che gli altri pensano di noi dirige la nostra vita, invece di essere il Signore che dirige la nostra vita. E il Signore però è la nostra pace. E Lui dice: vi ho detto queste cose perché abbiate pace in me. Lui è la nostra solidità, cioè è Lui il nostro riferimento. Quindi se uno si riferisce alla parola del Signore, alla parola di Gesù, a quello che Lui ha detto, certo che questa è la salvezza della nostra vita, perché poi quello che dicono gli altri ti importerà fino a un certo punto. Quindi possiamo, diciamo, il fatto di stare troppe volte, diciamo, temere il giudizio degli altri, e questo delle volte non ci fa compiere il bene o non ci fa vivere nella maniera giusta, è proprio anche questo una debolezza del non essere centrati nel Signore, del non essere, di non avere sufficiente fiducia in Lui. A volte anche, diciamo, può essere un piccolo peccato di vanità, nel senso che noi vorremmo sempre avere l'approvazione di chi sta vicino a noi, quindi vorremmo sempre essere ben considerati. E quindi l'effetto di questa debolezza, di questo peccato, è certamente il fatto che noi ci comportiamo più per piacere agli altri che per piacere a Dio. In fondo questo crea un grosso problema nella nostra vita, da cui il Signore ci può profondamente salvare, profondamente liberare. E così ci libera dai condizionamenti. E i condizionamenti della nostra vita sono veramente tanti. Credo che chi davvero ha fatto un'esperienza profonda di incontrare l'amore del Signore ha vissuto anche un'esperienza dei condizionamenti di quello che gli altri pensano, ma anche tanti condizionamenti nella nostra vita. La videodipendenza, ne butto lì una, io ve lo posso dire, cioè veramente il giorno che il Signore è arrivato nella mia vita mi ha levato, io facevo una cosa talmente, sembrava talmente innocente, ogni tanto facevo un giochino sul computer, e un giorno il Signore è passato e non c'era più interesse in perdere il tempo a fare questo gioco, mi ha levato completamente questa dipendenza e forse tante altre. Quindi poi ci sono dipendenze anche più pericolose, come può essere la droga, come può essere l'alcol, come può essere il gioco. Cioè il Signore sicuramente ci libera da queste dipendenze se il nostro cuore si rivolge a Lui. Perché dice San Paolo nella lettera ai Galati: Cristo ci ha liberati perché restassimo liberi, quindi liberi da queste schiavitù, da quest'obbligo che ci sentiamo, a cui non sappiamo resistere, di fare abitudinariamente cose che non sono utili, che potrebbero anche non essere troppo dannose, ma semplicemente ci strappano, ci portano via del tempo, tanto tempo che potremmo dedicare al Signore o che possiamo dedicare agli altri. Quindi dice di seguito: Cristo ci ha liberato perché restassimo liberi, state dunque saldi e non lasciatevi imporre di nuovo il giogo della schiavitù. Quindi abbiamo delle schiavitù spesse volte sul collo, alcune volte non ce ne rendiamo conto, pensiamo alla volte per alcuni di noi la schiavitù del telefonino. Ne dico una, la schiavitù della televisione, ne dico un'altra, la schiavitù di alcuni vizi come la gola, il fumo. Sono delle schiavitù da cui il Signore certamente ci può salvare, ci vuole salvare, ci vuole liberare, vuole che non stiamo sotto questo giogo, incatenati a fare obbligatoriamente cose che noi non vogliamo fare, perché vogliamo essere liberi. Poi ancora il Signore ci libera dalla malattia, questo non c'è dubbio, ci sono tante malattie spirituali, un po' alcune queste che ho elencato, ma il Signore è perfettamente, può sicuramente liberarci e guarirci anche da tante malattie fisiche. Mi piace sempre, non so se qualcuno di voi è andato mai a una messa in francese. C'è nella messa in francese quella parte che noi diciamo prima della comunione: Signore, non sono degno di partecipare alla tua messa, ma di soltanto una parola, io sarò salvato. In francese invece dice così: Signore, non sono, lo traduco in italiano, non sono degno di riceverti, ma di soltanto una parola e io sarò guarito. Ed è molto bello quel momento prima della comunione, che uno faccia questa dichiarazione di fede, anche che tu sai che il Signore ti può profondamente guarire, e anche lì passa la sua salvezza attraverso un tocco che guarisce fisicamente. E spesse volte, ecco, così ci ricordiamo la storia del paralitico: il Signore l'ha guarito del suo peccato, l'ha perdonato del suo peccato e l'ha guarito fisicamente. La guarigione fisica quante volte è veramente un segno del passaggio del Signore? È solo perché noi sappiamo personalmente che il Signore è passato e ci ha toccato, perché possa rafforzare la nostra fede. Qualcuno mi ha detto: il Signore ci libera, ci salva dalla violenza. Vi dico la verità, che sono stata un attimo a pensarci, poi ho detto: adesso vado a cercare una parola, se sta, se c'è, l'ho trovata. Dice secondo libro di Samuele: tu sei la mia roccaforte che mi salva, tu mi salvi dalla violenza. E quindi questa persona che mi ha detto che il Signore salva dalla violenza aveva veramente molta, molta ragione. Si vede che è una persona che ha sofferto violenza nella propria vita. Il Signore salva dalla violenza. Il Signore salva dalle guerre, dalla povertà, dalla fame, dagli sfruttamenti. E questo nella Scrittura c'è scritto tantissime volte. Vi leggo solamente un paio di citazioni. È dal libro di Giuditta: poiché il Signore è il Dio che stronca le guerre, è il Dio che stronca le guerre. Il Salmo 139: salvami Signore dal malvagio, proteggimi dall'uomo violento, da quelli che tramano sventure nel cuore e ogni giorno scatenano guerre. Aguzzano la lingua come serpenti, veleno d'aspide sotto le loro labbra, proteggimi Signore dalle mani degli empi, salvami dall'uomo violento. È vero questo, cioè ci sono delle violenze che soffriamo, ma il Signore è pace. Se Gesù veramente ci può salvare dalla violenza, ci può salvare dalla violenza, perché? Perché Lui è il mite. Dice lui: imparate da me che sono mite e umile di cuore. Allora il mite è veramente il contrario della violenza. E siccome lui è mite, può perfettamente salvare chi soffre violenza. Poi il Signore quindi ci salva da una fila di schiavitù, anche di grossi peccati, dei vizi. Pensiamo ai vizi capillari, pensiamo all'ira, pensiamo alla lussuria, pensiamo alla gola, all'avarizia, alla menzogna, a ogni eccesso, ai soldi. Chi veramente è preso da un problema d'avarizia, da un problema di amore del potere. Allora questi sono davvero dei peccati molto gravi da cui il Signore ci può salvare. E sono dei peccati che io, quando penso a questi, penso sono veramente quelli che affossano la nostra vita. Cioè, se tu sei dentro a un grosso problema di amore per il potere, non lo so, così, oppure di amore per i soldi, sei in una fossa. Io trovo bellissimo quando il Signore, c'è il Salmo 102 che dice: salva dalla fossa la tua vita, ti corona di grazia e di misericordia. Allora può darsi che qualcuno di noi sia nella fossa, sia in una fossa dove non riesce a venire fuori, ed è bello pensare a Gesù che si china, t'allunga la mano perché tu possa venire da una fossa. Forse ognuno solo di noi sa quale può essere la fossa, ma veramente t'affossa la vita un grosso peccato nella tua vita da cui non riesci a venire fuori, ma da che il Signore ti può non solo togliere, Gesù non solo ti può togliere, ma ti può anche tirare su, e non solo, ti corona di grazia e di misericordia, dice. Poi ci sono altri problemi che sono forse ancora più grossi. Gesù è venuto per liberarci dal potere delle tenebre. Quindi lui ci può liberare dai legami con l'occulto e alcuni certamente sperimentano questa liberazione, dalla liberazione dai legami con l'occulto. Dice la lettera ai Colossesi: è lui che ci ha liberati dal potere delle tenebre e ci ha trasferiti nel regno del suo figlio diletto. Quindi se uno in qualche modo ha problemi con l'occulto, li ha avuti, può stare certo che solo in Gesù si può essere salvato, solo in Gesù può essere liberato, ma lui ha il potere per farlo, anzi, di più ancora, è venuto appositamente per questo. Quindi se uno non sa come venirne fuori, ha un modo per venirne fuori, ha un modo concreto, molto concreto, e anche questo certamente è il frutto di un peccato. C'è poi un altro aspetto che coinvolge un po' tutta la vita di tutti. Questa è una sorella, mi ha detto: Gesù ci salva dalla menzogna. Questo veramente è un aspetto che sembra poco importante, ma in qualche modo tocca la vita di tutti. Perché? Perché penso che ognuno di noi in qualche modo si sia trovato a fantasticare, ad avere pensieri che poi sono pensieri, sono pensieri di menzogna, sono pensieri che prendono il nostro scuo. Per esempio, sono pensieri di scoraggiamento. Chi di noi non ha avuto un pensiero "non ce la farai mai"? Chi di noi non si è trovato a pensare "quella persona non la posso mai perdonare", per dire una cosa così? Chi è di noi che non l'ha fatto? Questa è assolutamente una menzogna, ma Gesù può liberare e salvare dalla menzogna perché lui è la verità, l'unica verità, la verità assoluta, la verità perfetta. Quindi ognuno di noi ha dei pensieri che ci assillano in qualche modo, a volte sono anche proprio delle ossessioni pesanti, cioè possono essere, voglio dire, uno va detto, io riferisco qui, non è nulla di mio, ossessione per il proprio peso. Da cosa ti ha liberato il Signore? Dall'ossessione per il mio peso, dall'ossessione per il proprio modo, per la propria immagine. Un altro, una volta ho sentito una testimonianza bellissima, una sorella che mi ha detto, questa veramente l'ho rimessa insieme qui, ma me l'ha detto anni fa e sono rimasta, dice: ma liberata dall'ossessione dell'ordine, pensate. Cioè una sorella ha detto: io avevo un'ossessione per l'ordine, doveva essere tutto precisissimo a casa mia e mi sembrava la cosa più importante che a casa non ci fosse un granello di polvere, e quindi i miei figli non potevano entrare perché guai se poi c'era un granello di polvere in casa. E solo dopo mi sono resa conto che questo faceva sì che io, cioè, alla fine non passava l'amore del Signore, non passava nessuno, perché tutti erano in casa, erano schiavi della polvere, erano schiavi dei tappeti, erano schiavi delle tende, erano schiavi dell'ordine. Però in fondo questa è una menzogna che abbiamo nel nostro cuore, ognuno di noi ha le sue, per carità, ma che bella testimonianza: il Signore mi ha liberato dall'ossessione dell'ordine. Questa l'ho trovata molto, molto vera, perché ognuno di noi ha la propria fissa. A volte noi sulla nostra fissa lì ci fissiamo e questo fa sì che non guardiamo, cioè a me non guardiamo, poi non vediamo se gli altri, se calpestiamo gli altri, perché le cose devono essere fatte come pensiamo che debbano essere fatte noi. Quindi in questo spesse volte c'è un pensiero davvero falso. Voi pensate che il peccato di Adamo, il peccato di Eva, nasce da una falsità, dalla falsità e dalla menzogna del serpente, gli è andata a dire: ma voi non potete mangiare di nessun albero nel giardino. Eccola lì, la prima parola che ha detto il serpente già era una parola: Dio non vuole che voi mangiate di quell'albero perché sennò diventate come lui. Eccola lì l'insinuazione e la menzogna. Purtroppo noi tutti siamo soggetti ad avere pensieri che non sono pensieri veri, ma è il Signore che è verità, e Lui è la luce del mondo, è la luce che brilla nelle tenebre, è Lui che ci può dare questa luce e questo discernimento, elevarci questi pensieri, queste fantasie. Chi di noi non si è fatto un film nella vita di una situazione che poi ti sei immaginato, ti sei fatto un film ed era tutto diverso? Pensiamoci. Invece il Signore può veramente mettere luce nella nostra mente e salvarci da pensieri che ci confondono, da pensieri che tante volte non sono veri. E cosa dice alla prima lettera di Timoteo? Dio, nostro Salvatore, vuole che tutti gli uomini siano salvati e arrivino alla conoscenza della verità. Ecco, allora vedete che la salvezza e la conoscenza della verità vanno insieme. Vuole che siano salvati e arrivino alla conoscenza della verità. Cioè, la salvezza significa anche sapere che cosa è vero e che cosa è menzognero. Quindi il Signore davvero ci può liberare, ci può salvare, ci può dare salvezza nel farci conoscere che cosa è vero, dove sono le menzogne che girano per la nostra mente. E Gesù stesso, l'abbiamo detto prima, dice: io sono la via, la verità e la vita. Ecco, poi adesso qui nel dire la vita mi viene in mente un'altra da, che cos'altro, una paura molto importante da cui il Signore può liberare, ed è la paura della morte, la paura della morte, perché Lui è la vita e può liberare dalla paura della morte. Ora, sono veramente così una lista di quello che ho potuto in questi giorni, chiedendo a destra e chiedendo a manca, e anche se, chiedendo al mio cuore e anche chiedendo alla Scrittura. Però è una lista piccola, ma ci sono molti altri aspetti, ecco, da cui il Signore davvero ci può liberare. Immaginate, ecco, per esempio, un altro aspetto è l'aspetto delle divisioni, dei risentimenti, l'aspetto del non perdono. Satana, il diavolo, è il divisore per eccellenza. Quindi ogni volta che c'è una divisione è chiaro che non c'è Gesù, perché Gesù non è venuto a portare divisione, ma è venuto a portare riconciliazione, è venuto a portare la comunione. Quindi Lui può salvare dalla divisione, in quanto proprio è Lui che è venuto a portare l'unità. Dice il Vangelo di Giovanni, dice Gesù nell'ultima cena: io in loro e tu in me, perché siano perfetti nell'unità, e il mondo sappia che tu mi hai mandato e li hai amato come hai amato me. Quindi veramente il Signore è Lui che ci dona l'unità, è Lui che dona comunione, quindi può salvarci dalle divisioni che noi troviamo nella nostra vita. Se ci sono, forse li sperimentiamo, forse abbiamo necessità e desiderio di essere salvati da qualche divisione. Ora dico questo proprio perché tutti questi casi che io un po' ho raccolto sono dei casi estremamente concreti. Quindi sì, è vero, il Signore ci salva dal peccato, ma a volte il peccato temiamo di non vederlo. No, il frutto del peccato è tutto questo. Quindi il Signore ci può tirare fuori da questa fossa nella concretezza della vita, e questo è quello che noi sperimentiamo. E come ci salva? Dio ci salva in Gesù. Oggi la preghiera ci ha portato proprio in questa direzione, perché è solo il nome di Gesù, solo in Gesù che noi siamo salvati. È in Gesù, Gesù è venuto per, lo vediamo, l'agnello di Dio che prende su di sé il peccato del mondo. Lo vediamo in questa posizione, così come quando è crocifisso con le mani aperte in segno di perenne alleanza tra il cielo e la terra, proprio quell'alleanza che ci consente, che ci porta alla salvezza. E Lui ci salva, cioè è venuto proprio per salvarci, ma e siamo spesso noi che non riconosciamo la nostra necessità di essere salvati. E lì veramente sta probabilmente il grosso nodo per cui noi non riceviamo la salvezza a piene mani. Quella salvezza che lui è venuto a darci, fiumi di grazia, la vita e la vita in abbondanza. E noi non riusciamo a riceverla perché proprio per la conseguenza del peccato, proprio per la conseguenza del nostro orgoglio, noi non riconosciamo tante volte di avere necessità di questa salvezza gratuita, e non la riceviamo e non la sappiamo ricevere. in molti casi perché a volte non ci sentiamo nemmeno meritevoli di ricevere tanta grazia, che è una grazia totalmente gratuita e che dobbiamo solamente desiderare di ricevere. Una grazia che è gratuita ma è anche estremamente efficace, cioè questo veramente vorrei ritornare su questo punto, cioè è estremamente concreta, non è così una cosa se Gesù ci ha salvato dal peccato ci porterà nella vita eterna ma poi vedremo, no, è una grazia, è una salvezza che noi possiamo sperimentare. C'è una parola molto bella nella lettera agli ebrei che dice così, la lettera agli ebrei al capitolo 7, Gesù può salvare perfettamente quelli che per mezzo di Lui si accostano a Dio, può salvare perfettamente quelli che per mezzo di Lui si accostano a Dio, essendo Egli sempre vivo per intercedere a loro favore. Quindi dobbiamo avere una consapevolezza di questo, cioè cerchiamo la salvezza. Dobbiamo avere una consapevolezza profonda che Gesù non solo vuole, ma può. È un salvatore veramente potente. È un salvatore che può operare nella nostra vita. E non è un aspetto secondario, perché da parte nostra abbiamo invece questo problema. Uno, tante volte di non chiedere questa salvezza. E dall'altro lato, anche il fatto che forse non ci fidiamo abbastanza o non sempre che Lui lo possa fare. Sì, abbiamo un problema, abbiamo un'oppressione, abbiamo una schiavitù, abbiamo un peccato da cui non ci riusciamo a tirare fuori, abbiamo un pensiero che ci ossessiona, abbiamo un timore che non ci fa vivere, però poi in fondo forse non sempre siamo pienamente certi che il Signore ce lo può togliere o che ce lo vuole togliere, anche se dobbiamo veramente credere che il Signore questo può fare perché è venuto apposta. Allora un aspetto bello nel Vangelo, una frase che ritorna ripetutamente, Gesù tante volte in tanti casi ha detto alle persone che aveva intorno vai, la tua fede ti ha salvato, vai in pace, la tua fede ti ha salvato. Qui l'ha detto alla peccatrice che aveva rotto il vasetto di profumo sui suoi piedi, ha detto vai, il Signore, la tua fede ti ha salvata. Alla donna emorroissa ha detto vai, la tua fede ti ha salvata, perché aveva toccato il suo mantello. L'ha detto al cieco, vai, la tua fede ti ha salvato, l'ha detto tante volte. Al lebroso guarito, quello che era ritornato indietro a ringraziarlo, dice vai, la tua fede ti ha salvato. Ecco, Gesù ci salva e a noi sta veramente aprire il cuore a questa salvezza, credere che Lui lo fa nella nostra vita. E vi dirò che mentre facevo queste riflessioni io ho capito questo aspetto, proprio come sia importante affidarci in una maniera esplicita al Signore, cioè dirglielo, affidarsi a Lui per la nostra salvezza. Cioè il Salmo 90, guardate cosa dice, comincia così: tu che abiti al riparo dell'Altissimo e dimori all'ombra dell'Onnipotente, di al Signore, quindi bisogna dirlo, mio rifugio e mia fortezza, mio Dio in cui confido. Egli ti libererà dal laccio del cacciatore, dalla peste che distrugge. Quindi dirlo al Signore, cercare veramente la sua salvezza, avere consapevolezza che abbiamo bisogno, sapere che noi siamo peccatori e dirglielo è ciò che veramente ci ottiene questa grazia. E più avanti lo stesso Salmo dice: lo salverò perché a me si è affidato, lo salverò perché a me si è affidato, lo esalterò perché ha conosciuto il mio nome, mi invocherà e gli darò risposta, presso di lui sarò nella sventura, lo salverò e lo renderò glorioso. Ecco, quindi quello che abbiamo fatto nella preghiera oggi è davvero un aspetto fondamentale della nostra vita di cristiani, cioè ricevere questa grazia, chiederla al Signore, ricevere il suo amore, avere una consapevolezza che Lui veramente viene, ci tocca, veramente viene, ci cambia il cuore, veramente viene, ci toglie quel timore, veramente viene e ci dà luce per comprendere, ci toglie la confusione della mente. E così anche ho capito un'altra cosa, vi dico, forse sembrerà, forse sarà banale, però io l'ho capita solamente in questo momento. Quando noi abbiamo una preghiera che è fondamentalmente di lode nel rinnovamento, e noi tutti sappiamo che la preghiera di lode è una preghiera che libera molto, questo lo sappiamo tutti. E come noi lodiamo Gesù, veramente sperimentiamo la liberazione, una liberazione e una salvezza nella nostra vita. Allora, io ho capito questo, che noi sperimentiamo questa salvezza perché in realtà ogni volta che noi diamo, diciamo, una lode a Gesù, in realtà noi ci stiamo affidando per il nostro problema opposto. Mi spiego meglio. Se io dico: Gesù, tu sei verità, io in quel momento sto affidando a lui la mia menzogna e ricevo la sua verità. Se io gli dico: tu sei la mia speranza, io in quel momento è come se proprio mi affidassi a lui. Questo, come dice il Salmo, no? Di al Signore mio rifugio e mia fortezza, mio Dio in cui confido. Quando io gli dico mio rifugio, io ricevo il fatto che Lui è il mio rifugio. Se io gli dico che Lui è la mia salvezza, io in quel momento ricevo la mia salvezza, perché gli sto affidando la mia vita. Se io gli dico che è la mia santità, io in quel momento ricevo la sua santità e vengo liberata dal mio peccato. Se io gli dico che è la mia fiducia, è la sfiducia che io nel cuore o tutto ciò che mi deprime se ne va. Ecco perché questo è come se a ogni lode noi affidiamo a Gesù il nostro problema opposto. Allora, questo vorrei che facessimo adesso. Proviamo a fare proprio una piccola preghiera di lode. Ognuno, può darsi che ognuno sappia qual è il suo problema, quindi potrà dire al Signore: se tu sei disperato, gli dirai che sei Gesù, sei la mia speranza. E diciamolo proprio anche nominando il suo nome, come abbiamo fatto nella preghiera prima, perché non esiste altro nome nel quale possiamo essere salvati, non esiste altro nome. Quindi se veramente noi ci sentiamo nelle tenebre, Gesù è la nostra luce. Se noi ci sentiamo nel timore, Gesù è la nostra sicurezza. Se noi ci sentiamo stanchi, Gesù è la nostra forza. E quindi, come noi lo lodiamo? Certamente affidiamo a Lui il nostro problema opposto, perché Lui è la somma di ogni bene, Lui è l'ogni bene. Pensate com'è bello, se noi vogliamo essere liberati dal male, e questo Lui viene per salvarci dal male, gli diremo che Lui è l'unico nostro bene, è Lui l'ogni bene, come diceva Sant'Angela da Foligno. Quindi Lui è il bene della nostra vita, è Lui la nostra misericordia. Se noi il nostro cuore è chiuso e abbiamo bisogno di essere liberati dalla nostra durezza di cuore, è Lui la nostra ricchezza se noi siamo troppo legati alle proprietà e alle nostre ricchezze, è Lui il nostro amore se il nostro cuore è duro, e via di seguito. Quindi vogliamo forse riprendere come un canto e in questa preghiera di lode chiedere la salvezza proprio per lì dove noi siamo schiavi, dove siamo oppressi. È Lui la nostra liberazione, Lui è un liberatore potente. Signore, noi ti diamo lode, ti benediciamo, tu sei la nostra roccia, Gesù, tu sei il fondamento, tu sei l'amen, Gesù, tu sei la nostra speranza, Gesù, tu sei l'unico salvatore del mondo, tu sei il santo in mezzo a noi, tu sei colui che salva e libera, Gesù, tu sei l'unica verità, Gesù, tu sei la roccia eterna, Gesù, tu sei l'unico buono, Gesù, tu sei misericordioso e santo, Gesù, tu sei giusto, Gesù, tu liberi dalla morte, Gesù, tu sei la nostra fiducia, tu sei il custode, tu sei la nostra guida, tu sei il medico, Gesù, lode a te, Gesù, lode a te, Gesù, tu sei il santo, Gesù, tu sei glorioso, Gesù, tu hai ogni virtù, ti lodiamo per la tua mitezza, Gesù, ti lodiamo per la tua giustizia, Gesù, ti lodiamo per la tua bellezza, Gesù, ti lodiamo per la tua santità, Gesù, ti lodiamo per la tua misericordia, Gesù, lode a te, Gesù, lode a te, Gesù, che tu sia benedetto, tu sei l'unica verità, Gesù, tu sei la fonte di ogni bene, Gesù, lode a te, Gesù, il tuo nome è al di sopra di ogni altro nome, Gesù, nel tuo nome ogni ginocchio si piega, nei cieli, sulla terra e sottoterra, Gesù, Gesù, tu sei il re del cielo e della terra, Gesù, tu sei il Signore della vita, lode a te. Lode a te che sei il nostro fondamento, tu sei la radice, Signore, tu sei la nostra dolcezza, Gesù, lode a te, tu sei mitezza, Gesù, tu sei sapienza, Gesù, lode a te, tu sei la luce del mondo, Signore, lode a te, tu sei la via, la verità e la vita, Signore, lode a te, Signore, lode alla tua sapienza, tu sei la nostra unica speranza, Gesù, lode a te, Signore. Ria kirina keni na kumita e na koshai kirita orina marina kumita e na koshai kirita. Tu sei l'Eterno, Gesù. Oh, tu sei colui che era, che è e che viene, Gesù. Torina marina na kerita torina kamina e na koshai kirita orina marina kumina e na kora kiria ria ria ke. Tu sei lampada ai miei passi, Signore. Tu sei luce sul mio cammino, Gesù. Tu sei colui che è, Gesù. Gloria, tu sei la nostra gioia, Gesù. Gesù, la tua gioia fuga ogni tristezza. Gesù, tu sei la speranza che fuga ogni disperazione. Tu sei la verità che ci rende liberi, Gesù. Tu sei la sapienza che ci dona discernimento, Gesù. Gloria marina na kerita, Signore. Amen. Amen. Il Signore è la nostra vittoria. Amen. Amen. Amen.